irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti alla puntata numero forse 10 di questa annata un po' strana, questa giornata un po' strana, perché comunque la cosa certa è che è la quarta stagione degli irradiati e come sempre insieme a me, che sarei Simon, ci sono anche
Morris,
Alice.
Simon, Alice. Morris, Alice, ci piace, anche perché l'inglese, no, è diventata una cosa. Gli altri sono impegnati in altre cose, perché Salvador è il giovedì, è il suo giorno libero, quindi lui giustamente riposa. Enrico ha altri impegni. Paolo.
Paul.
Probabilmente alle terme, quindi che dire.
Salutiamo Paul.
Richard, penso, il giovedì anche lui è impegnato, quindi va bene così, insomma, noi ci siamo lo stesso.
Ehi, vieni qua. C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
Ah, ragazzi, che dire? Maurice, facciamo questo inizio molto, molto soft, molto rilassato, anche perché adesso ve lo diciamo. C'era una scaletta con tutte le canzoni segnate, con tutti gli argomenti scelti come sempre dagli irradiati durante la riunione del martedì, ma ovviamente tutto è saltato perché io me la sono dimenticata.
Cose che succedono.
Cose che capitano. Tanto ci conoscete, lo sapete, noi, e ve lo assicuriamo, l'abbiamo fatto anche questa volta. Noi prendiamo i giornali, leggiamo articoli, scegliamo, tagliamo, ritagliamo, scegliamo quello che ci sembra più interessante rispetto allo sport, rispetto alle cose curiose che succedono in giro per il mondo, rispetto all'attualità.
E poi li lasciamo in macchina.
E poi ce le dimentichiamo in macchina, Maurice. Elisa, com'è? Nell'ultima riunione di redazione eri molto più tesa. Oggi ti vedo molto più a tuo agio.
Ho fatto il massaggio alla cervicale, adesso sono molto più serena. No, in realtà sono sempre stressata, però faccio di tutto per non darlo a vedere.
Maurice, tu sei stressato e fai di tutto per non darlo a vedere, oppure non sei stressato e fai di tutto per sembrare stressato? Nella vita moderna è importante.
Ma io non sono stressato e per me il resto non conta. Non sono stressato per niente. Il resto non conta. Tutto il resto è noia.
Tutto il resto è noia. È una canzone che abbiamo messo anche la settimana scorsa. Esatto. Ora vi sveliamo tutto da subito. In realtà adesso andremo in musica. Non sappiamo che canzone ci sarà. Intanto ascoltatela. Poi dopo ne riparleremo più avanti. Della buona musica è sempre gradita.
risolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di banca. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una bianchina dalla super auto, come la cantina dopo super attico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Con le mani sporche, con le macchine nere, ma sulle scope come falle spegne.
Entrano gli irradiati. Maurice, in questa diciamo parte che cominciamo a prendere colore, volevamo parlare della Gioconda, perché in un articolo che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, aveva trovato Elisa, un articolo molto importante sulla vicenda del Louvre, della Gioconda, la Gioconda nel Louvre, eccetera, eccetera. Prego Elisa, Alice.
Esatto,
Alice. Oppure Elisois. Non so, alla francese, come viene?
No, no, Alice. No, niente di francese mi appartiene, se non la Gioconda in qualche modo.
Che poi no, sarebbe anche roba
nostra.
Lasciamo
stare, smettiamola con queste rivendicazioni.
Andiamo avanti.
No, l'articolo era molto interessante perché appunto diceva come la nostra Gioconda al Louvre stia in qualche modo perdendo il suo valore. Spiego meglio: la frustrazione derivante nello spettatore che fa magari code estenuanti, lunghissime, per vedere la Gioconda da molto lontano per l'eccessiva presenza di persone,
coperta tra l'altro da un,
esatto,
da
una
pannello,
un pannello
transena,
in vetro,
pannello.
Esatto. Quindi diciamo che la frustrazione, l'altissima presenza di persone, ora non mi ricordo chi era l'autore dell'articolo, comunque chi denunciava questo fatto, starebbe in qualche modo facendo perdere valore all'opera, che continua ad essere visitata, però senza che le persone gli diano più quel significato di fruizione estetica, insomma, che aveva.
Parliamo di 30.000 persone al giorno.
Esatto, 30.000 persone al giorno.
Davanti alla Gioconda.
Numeri
impressionanti.
Numeri impressionanti. Che dire, è una cosa. La Gioconda è normale che accolga numerosissimi visitatori al museo del Louvre di Parigi, che già è famosissimo questo museo.
C'è tanta roba, c'è di tutto.
C'è di tutto, sì, sì.
Esatto. Sì, però pur essendoci di tutto, la Gioconda è una meta,
sì,
una meta,
sì,
fissa.
No, ma infatti, guarda, posso raccontare, che non interessa a nessuno, però insomma la mia piccola esperienza del Louvre, in effetti di tutte le meraviglie che ci sono, la Gioconda, ho veramente fatto fatica a trovarmi davanti alla Gioconda, perché una ressa di gente, la vedi dalla terza fila, non hai la possibilità di sentirti libero davanti all'opera, come invece vorresti poter essere, insomma, vorresti poter goderti quella cosa per un minuto, due minuti, mezz'ora, dieci minuti, insomma.
E ne risente la tua presenza lì come osservatore di fronte a un capolavoro della pittura.
E in effetti credo che, essendo stato una mezza giornata intera, insomma una giornata intera dentro il Louvre, la Gioconda probabilmente è la cosa che ho visto meno. Ma forse veramente sono riuscito a vederla per due minuti e neanche l'ho vista, no Maurice? È un po' questo il senso, diciamo, tutta questa folla, questa ressa, non riusciamo a vederla, non riusciamo a godere di questo capolavoro.
E certo, è normale che sia così.
Quale potrebbe essere la ricetta? Attenzione, gli irradiati stanno dando la ricetta al Louvre.
La ricetta è andare in pochi gruppi e visitarla, in modo da osservarla attentamente e godersela, e così.
Ora, non voglio che il curatore del Louvre mi ringrazi per questo, però anche un piccolo intervento sull'allestimento, nel senso, la Gioconda, se non ricordo male, è in una stanza non neanche troppo
centro,
grande,
esatto, sì.
Quindi il fatto che le pareti concentrano, rendono ancora più pressante, no, la concentrazione di visitatori, quindi probabilmente già su un corridoio ampio di quelli che ci sono lì in quell'ala potrebbe rendere l'esperienza estetica migliore.
Oppure una sala dove c'è solo la Gioconda,
esatto,
creare uno spazio apposito solo per lei, così da creare forse una, anche perché spalle alla Gioconda c'è un capolavoro
del Veronese.
Enorme, grandissimo,
le nozze di Cana.
Mi sembra, esatto, sono le nozze di Cana, esatto, 10 metri per 5, una cosa monumentale, immensa, meravigliosa, e quindi insomma viene penalizzata anche quest'opera stessa che è un capolavoro.
Che viene poco più che notata.
Esatto, io adesso direi, Maurice, lanciamo questa canzone di questo gruppo importante che a te è piaciuta molto.
Dei Delta V, Un'estate fa.
E andiamo.
siamo irradiati e parliamo di sport.
E ora?
Pazzi allo sport. Abbiamo visto in Serie A la Juventus vincere sul Milan in una partita che il Milan ha giocato, ha fatto la sua partita a Torino, ha giocato bene.
Sì, sì, sì.
Poi è stato sostituito Cristiano Ronaldo con Dybala e Dybala è stato l'autore del match winner, diciamo.
Beh, era una partita che la sensazione che ci ha dato era che il Milan avrebbe potuto giocare per 2 ore, 3 ore, 5 ore, ma non avrebbe mai creato grossi problemi alla Juventus. Invece la Juventus tranquillamente il suo gol, la sua occasione per vincere la partita l'avrebbe, no?
Sì.
Avrebbe avuta.
Insomma. Sì, il Milan ha anche si è fatto.
Parliamo
la
un po' della crisi del Milan. Parliamo della crisi del Milan, Maurice.
Anche se a Torino ha fatto la sua partita, non poteva vincere o pareggiare a Torino allo Juventus Stadium, perché la Juventus ha degli uomini chiave che risolvono una partita.
Io l'avrei visto il pareggio, Maurice, quella partita specifica ci sarebbe stato.
Ma allo Juventus Stadium la Juventus ha quasi sempre vinto.
Però in effetti, allora, la sensazione era che il Milan non avrebbe sfondato.
Sicuramente.
Esatto, e ugualmente la sensazione era che la Juventus avrebbe comunque trovato una giocata,
esatto,
di un suo giocatore. Però obiettivamente se c'era un pareggio era domenica sera, perché comunque sì, le due squadre, il Milan ha fatto una discreta partita rispetto al trend del periodo.
Sì.
Forse giocare fuori casa per una squadra anche un po' in difficoltà, giocare fuori casa a Torino, cioè,
e con una squadra forte,
e con una squadra forte da una parte ti dà molte motivazioni, dall'altra ti toglie anche responsabilità, perché se vai a Torino perdi, non è successo niente.
Ce lo aspettano tutti, come dire.
Non è come se vai a giocare, no, a Verona e perdi 4-0. Quindi giocare lì a Torino è un quadro ideale. Loro sono più bravi, alla fine vinceranno, noi diamo il massimo e nessuno ci viene a chiedere di vincere 3-0 a Torino, quindi, no?
Sì.
Può essere andata anche un po' così nella testa,
sì,
dei giocatori.
Sì, potrebbe essere andata benissimo così, questa era la filosofia dominante.
Sì. E dopo ci torneremo su un'altra squadra in crisi, Invece il Milan e invece l'Inter, Maurice, come la vedi questa situazione?
L'Inter perdeva per 1-0 contro il Verona e ha vinto per 2-1, ma è un punto dietro la Juventus, ma sono convinto che a primavera scoppia l'Inter.
Beh, la sensazione anche qui è che la Juventus abbia ancora 2 o 3 marce da mettere e l'Inter invece stia andando proprio oltre, si vedono i pistoni che rimbalzano sul cofano, insomma,
sì.
La sensazione è che proprio è già al suo limite. Vedremo. Intanto ci fermiamo, ci ascoltiamo una bellissima canzone che Alice, no, come non mandarla in questi
dopo
giorni.
Dopo un'estate fa noi vi vorremmo riportare nel momento storico che stiamo vivendo con November Rain di Guns N' Roses. bentornati quegli irradiati. Da una crisi all'altra, parliamo di un'altra squadra che è in seria difficoltà, perlomeno dal punto di vista delle dinamiche gruppali, che è il Napoli. Il Napoli che ha avuto un non solo rallentamento, direi più proprio una serie di passi indietro, per lo più dovuti a una crisi all'interno dello spogliatoio, no? Ora non ricordo esattamente le dinamiche, ma c'è stato un po' spartita, dove era previsto un ritiro a cui i giocatori non si sono presentati, e questo ha diciamo rotto in qualche modo l'equilibrio dei rapporti tra presidente, allenatore, giocatori, ma soprattutto tifosi, che non stanno reagendo molto bene, anzi per una volta credo si siano schierati dalla parte del presidente De Laurentiis piuttosto che dalla parte dei giocatori.
È successa una cosa veramente strana a Napoli, perché all'inizio, no, Maurice, una piccola crisi tecnica, questa squadra che non riusciva, no, a migliorarsi rispetto all'anno scorso, però i presupposti c'erano, eccetera. Poi improvvisamente queste problematiche interne a livello del gruppo che sono esplose. Non è proprio in campionato, sembra abbastanza in ritardo come situazione, insomma, da recuperare. La strada è tantissima.
Sì, infatti il Napoli si trova in una posizione di classifica.
Oggi è fuori dalla Champions,
la Champions e
anche fuori dall'Europa League.
Fuori dall'Europa League, oggi come adesso.
Speriamo ci siano margini.
Ma c'è stato, ci sono problemi tra società, calciatori tra presidente, allenatore, calciatori. Non è che c'è un buon clima.
Si parla addirittura di una rissa sfiorata tra il figlio del presidente, il figlio di De Laurentiis
giocatori
che dopo la partita di Coppa, insomma, quando è andato in maniera, forse si dice, non so, per carità, in maniera un po' arrogante a dire che il ritiro sarebbe continuato, i giocatori che stavano facendo la doccia, quindi diciamo anche poco vestiti, c'è stato un momento di confronto piuttosto virile, diciamo, tra... scene insomma apocalittiche, e poi ci dobbiamo tornare sulle scene apocalittiche, però insomma. Elisa, come ne usciamo da questa situazione gruppalmente parlando
è tosta, ci volete gruppalmente parlando è veramente tosta, perché qualcuno deve fare un passo indietro, e comunque i giocatori mi sembrano personalità abbastanza forti, il presidente è sicuramente una personalità abbastanza forte.
Ancelotti è tra questi due vasi,
tra i due fuochi. A me fa tanta tenerezza, in questo momento lo vorrei abbracciare, perché c'ha questa faccia molto mite, buonina, ci dovrebbe sta malissimo, penso, in questa serie di contrasti a non finire.
Sì.
Salutiamo Carlo, un abbraccio.
Salutiamo Carlo. Maurice, al volo su Carlo Ancelotti, ma secondo te è un po' stanco Ancelotti? No. È un po' stanco, oppure è un po', non diciamo cotto, diciamo un pochino stanco, cioè ci sembra che un paio di anni fa gli abbiano chiesto la nazionale italiana dopo Ventura e lui abbia rifiutato e ci è andato poi Mancini.
Sì.
Ecco, secondo te si sta pentendo Ancelotti?
Non lo so se si è pentito o meno di questa scelta, però sembra alquanto stanco e giù di morale.
Un po' triste. Un po' bastonato, un po' poker.
Cocker Ancelotti. Ascolta gli irradiati. Vieni con noi, guarda, giovedì prossimo, venerdì prossimo ti aspettiamo, martedì per la redazione, poi giovedì, venerdì vieni in puntata e ne usciamo anche se vuoi arrabbiarti, fallo pure, se vuoi incazzarti, incazzati pure, e adesso ci ascoltiamo quest'altra canzone abbastanza incazzata.
De Jamiroquai, Space Cowboy.
Era un'altra. era questa qui. Si incazza. Era questa.
Scusate, vai, non c'è problema. Di canzone degli 883 si incazza.
Si incazza Jamiroquai. Viene.
Ma poi si incalza, si incalza. Scende la luce e lei ti assale.
via con la musica.
Ancora irradiati per quello che è il blocco, il famosissimo terzo blocco, quello dove noi abbiamo il piacere di leggere il testo di una canzone della musica italiana o anche straniera, l'abbiamo fatta anche con le canzoni straniere, sia chiaro, anche in inglese, e no, dico a Elisa perché è una esperta, insomma, delle lingue inglesi,
quasi anglo,
quasi anglosassone direi. e quindi insomma noi, ecco, di solito leggiamo una canzone e la interpretiamo dandole nuova vita. In questo caso abbiamo scelto una canzone non molto recente che però ci piace molto, una canzone di Ligabue. Maurice, hai un momento, virgola, Dio, no? La canzone "Hai un momento, Dio", chiedeva Ligabue, e andiamo a leggerla. C'ho un po' di traffico nell'anima, non ho capito che ora è. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. A chi si rivolge? Tanto si rivolge a Dio, forse, non lo so.
Beh, si rivolge, è un'affermazione sia riflessiva con se stesso, sia con un'altra nella prima parte. Nella seconda parte forse si rivolge ad un'altra persona, che forse sia Dio o un'altra persona, potrebbe essere la sua donna, la sua fidanzata.
Sì, sì, questo Dio umanizzato potrebbe essere chiunque, anche un amico che lui chiama Dio, non si sa. Adesso andremo avanti e capiremo meglio. C'ho un po' di traffico nell'anima, però è una bella immagine. Non ho capito che ora è, c'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. E va bene. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. E qui forse però stiamo andando su Dio.
Sì.
Però no, magari potrebbe essere un amico.
Spirituale.
Spirituale, non si sa. Allora, tre domande per te, Maurice. Uno, chi prende l'Inter? Perché è una domanda sempre importante, chi prende i giocatori dell'Inter, non sono cose serie. Dove mi porti e di soprattutto perché? Ecco, Elisa.
Vabbè, premesso che questa canzone,
è importante,
rappresenta l'80% delle serate della mia vita, perché le passo riflettendo appunto su dove sto andando
e su chi prenderà l'Inter.
E su chi prenderà l'Inter soprattutto. No, è sicuramente una canzone riflessiva che insomma ci riporta a quei momenti della nostra giornata, più che della nostra vita, in cui facciamo un punto di quello che abbiamo fatto e di dove stiamo andando, che si riassume poi nelle altre due domande: dove mi porti, poi di soprattutto perché, cioè che senso ha quello che sto facendo, esatto, questo traffico nell'anima.
E continuano le domande che si fa Ligabue, no? Dice: perché ci dovrà essere un motivo, no? Perché forse la vita la capisce chi è più pratico.
Ve lo dico sempre anch'io.
Hai un momento, Dio, no? E adesso pausa, ci fermiamo, ci torniamo su questo testo tra un po'. Nel frattempo ripeschiamo Jamiroquai, che si è incazzato perché lo abbiamo.
Quindi, si è incazzato anche lui adesso.
Jamiroquai con Space Cowboy.
With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. In all my inhibitions, yeah, I've disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that Chiba vibe.
ancora gli irradiati, ancora la lettura di questa canzone che per chi ci ha seguito già da prima stiamo leggendo Hai un momento Dio di Ligabue. Allora siamo arrivati al punto delle domande, no? Ligabue si è fatto quest'uomo, si è fatto delle domande e le sta rivolgendo a Dio. E arriviamo al, diciamo, al titolo della canzone: Hai un momento Dio, o te o chi per te, avete un attimo per me? Bello anche questo passaggio, o te o chi per te, perché Dio, cioè, ce ne sono tanti, no? Tanti di, quindi tante, stavo per dire tanti dei, ma insomma,
non diciamo, cioè, il paganesimo, diciamo di, irradiate il paganesimo.
Anche l'animismo. Li pago tutti io, i miei debiti, se rompo pago per tre, quanto mi costa una risposta da te, di su, quant'è? Certo che come testo
è duro.
È criptico,
Sì.
Maurice?
Beh, si pone un sacco di domande qui.
Li pago tutti io i debiti, se rompo pago per tre.
Per tre.
Quindi.
Eh già.
Ma dietro quel quanto mi costa una risposta c'è tanto, nel senso, sono risposte che non si ottengono, però a domande che ci facciamo costantemente.
Esatto, e che vengono rivolte a un Dio, ma che sono in realtà rivolte a noi stessi, che sono rivolte, perché è difficile che una divinità
ci dica chi prende l'Inter,
ti venga a dire chi prende l'Inter, insomma, al limite te lo dice Claudio Bargigia, no? Ma tu sei lì per non rispondere e indossi un gran bel gilet e non bevi niente e io non ti sento. Come? Perché? È quello che dicevamo.
Ci si ritrova da soli.
Si pone queste domande che non hanno alcuna risposta.
Non viene di certo Dio, non viene a rispondere a te.
Con il suo bel gilet.
Impegnato con il suo bel gilet. Poi questi mani, chissà perché il gilet. Boh, sarà per la rima. Come? Perché? Perché ho qualche cosa in cui credere? Perché non riesco mica a ricordare bene cos'è? Hai un momento Dio? E qui continua l'introspezione. Perché ho qualche cosa in cui credere? Perché non riesco mica a ricordare bene cos'è? Hai un momento Dio? No, perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento Dio? Ah, qui mi torna veramente l'idea che magari Dio potrebbe essere un amico, una birra al pub, una fidanzata, una moglie, un marito, sì, insomma, sì. Un compagno d'avventura, no?
Sì, sì.
Potrebbe essere, non è proprio un'idea, boh, non lo so. Ne leggiamo ancora un pezzettino, perché comunque questo testo Ligabue ce l'ha fatto molto criptico. Hai un momento Dio, io so che fila c'è, ma io so che c'è fila, insomma, che fila c'è, ma tu hai un attimo per me? Nel mio stomaco sono sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapremo mai. Almeno di se il viaggio è unico e se c'è il sole di là, se stai ridendo, io non mi offendo però. Perché nemmeno una risposta ai miei perché non mi fai fare almeno un bel giro col tuo gilet, eccetera, eccetera, eccetera.
Tutte domande che rimangono aperte.
Sono domande che rimangono così, senza una risposta, aperte, come si suol dire.
Io credo che non ci dica niente di più di quello che noi viviamo tutti i giorni, però che lo ha detto bene, che la canzone è bella, esatto. La musica è ottima.
Esatto, infatti adesso ascoltatevela questa canzone, perché è bella e lui l'ha raccontata, l'ha cantata bene.
E rifletteteci un altro pochino nel caso non vi fosse bastato.
E non andate a farvi tagliare i capelli così all'improvviso.
Esatto.
Hai un momento Dio di Ligabue, Luciano Ligabue.
C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito che ora è. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti e poi di soprattutto perché? Perché ci dovrà essere un motivo. un nodo perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento di no perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento di te occhi per te, avete un attimo per me. Se rompo pago per te, quanto mi costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, indossi un gran bel gilet e non bevi niente. Oh, io non ti sento com'è. Perché ho qualche cosa in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cosa è. Hai un momento di no perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento di lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. Hai un momento di no perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento di te occhi per te, avete un attimo per me.
E adesso lo spazio culturale e non solo.
Degli irradiati.
Rientrano gli irradiati con quello che è il quarto blocco, nel quale si parla di costume, curiosità, di cose strane che succedono, ma prima, riprendendo Ligabue, Elisa e Maurice hanno una comunicazione importantissima per tutti voi.
Esatto, dopo esserci ascoltati questa canzone a dir poco stupenda, ricordiamo, lo abbiamo saputo da poco, probabilmente lo saprete già, ma lo ricordiamo di nuovo, che il 12 settembre del 2020 Ligabue farà un mega concerto a Campovolo, e i suoi concerti a Campovolo sono già famosi, ma in questo ripercorre i suoi 30 anni di carriera, perciò sembra un'occasione...
Se ve lo siete perso nei precedenti,
esatto,
30...
Esatto, non avete troppo mal di schiena... Io, esatto, vi consiglio di fare un pensiero su Campovolo 2020.
Esatto, oppure se ve lo siete perso, per gli ultimi 30 anni, esatto. Perdetevi anche questa occasione.
E non succede perché, niente, perché, lo insomma, mandiamo noi.
Va benissimo lo stesso. Allora, andiamo a parlare di cose importanti. Allora, prima abbiamo fatto incazzare Jamiroquai, e abbiamo fatto incazzare anche gli 883, ma tutto soprattutto si è incazzato Ronaldo. Maurice, non ne abbiamo parlato durante lo sport perché esula dallo sport l'incazzatura di Ronaldo, no? Il Ronaldo furioso. Di che stiamo parlando, Maurice?
Di Cristiano Ronaldo che nella partita contro il Milan è stato sostituito.
Lesa maestà, lesa maestà. Che dire, prego, prego. Ma intanto ha fatto bene ad incazzarsi Ronaldo?
Io non l'ho visto in palla contro il Milan. E quindi se l'ha sostituito Sarri con Dybala...
Che ha segnato.
Tra l'altro la fortuna anche è voluto che fuori Ronaldo, dentro Dybala, gol. E bello, tra l'altro, facendo anche,
se insomma, non ci fosse stato questo gol, Sarri probabilmente sarebbe stato preso di mira come minimo,
sì,
penso.
Sì, ma sì, vogliamo fare un ragionamento. Sarri sarebbe stato
troppo
preso,
difficile.
No, sarebbe stato spinto sulla graticola dai giornali, no?
Sì.
Perché i giornali alla fine, invece, adesso sembra che Sarri ha in mano, tutto va bene. Cioè, i giornali come sono, come o di qua o di là, insomma, l'ho letta male io?
No, non lo so, io immaginavo più da una presa di mira dalla società e dai tifosi, più che dai giornalisti, quando dicevo presa di mira.
Ah, sì, no, questo sì, questo perché probabilmente
comunque,
sì.
Perché Ronaldo è un'immagine, quasi un idolo più, sì, che un giocatore.
Quindi, è un'icona, esatto, viaggiante.
Esatto, quindi ecco, mi immaginavo più una presa di mira in quel senso, giornalistica meno, ma ci sarebbe stata sicuramente anche giornalistica e probabilmente avrebbe seguito un po' gli interessi più forti. Ora mi dispiace dirlo, ma soprattutto nello sport purtroppo questo si nota.
È vero.
L'imparzialità.
Cioè, sì. Si va sempre dalla parte dei più forti, in linea di massima. Maurice, concludendo su Ronaldo incazzato, che vogliamo dirgli da radiofonica, da irradiati, insomma, direttamente dal nostro...
Che nessuno è infallibile, che può accadere la partita, la serataccia o la giornata dove uno non è in palla.
Esatto.
E si viene sostituito. E che Cristiano Ronaldo deve stare più sereno e più tranquillo.
Secondo me a Sarri gli hanno detto: guarda che se lo togli si incazza, e Sarri gli avrà risposto: e poi si scazza, però. secondo me è andata anche un po' così. Va bene? Musica, godetevela. Ecco ancora gli irradiati e con questo momento importante. Siamo nella seconda parte del quarto blocco e parliamo di cose curiose che succedono per il mondo. Poi parleremo di X Factor, abbiate pazienza, tra poco parleremo anche di X Factor. Prima una cosa così, Maurice, abbiamo visto dal Corriere della Sera, se non sbaglio, che in un parco del Serengeti è nata una zebra a pua. Cioè, letteralmente è nata una zebra a pua. Che non è la canzone, la famosa
ma che grande,
è proprio una zebra pua. C'è la foto, ecco la fotografia, la madre vicina con le sue classiche strisce insomma bianche e nere, che poi ricordiamo, ne sono testimone oculare, il bianco non è bianco, è un marrone, è quasi un giallino. E il nero è nero, e però vicino questa il figlio, insomma la zebrina è proprio nera a palline bianche, a palline a pua, mai visto prima. Maurice, secondo te perché?
Ma io non ho proprio la minima idea.
Elisa, secondo
te? Io lo so perché l'ho letto.
Tu lo sai? E allora,
su Vanity Fair, non sul Corriere della Sera.
Su Vanity Fair, è vero, un giornale di altissimo, però di più alto, esatto. Profilo, è vero.
È una mutazione genetica. E è stata vedere quella foto è stata un'immagine bellissima, un po' per la canzone Una zebra può, che finalmente ha un senso diverso, esatto. Posso cantare più consapevolmente, e un po' perché il mondo della natura ci insegna tantissime cose,
sì, è vero. L'adattabilità, chissà, adesso vedremo come
l'evoluzione
come verrà trattata quella, esatto, zebra strana dal resto del branco, se ce ne saranno altre di zebre a pua.
Io la incoronerei regina del branco, però
la regina delle celebrità.
Esatto. Vabbè. Non so se le zebre sono d'accordo.
A proposito di zebre e a proposito di regine delle celebrità, un'altra cosa che ci ha interessato molto è che abbiamo preso un articolo bellissimo, che però l'abbiamo perso perché non l'abbiamo portato in redazione, eccetera eccetera. Ridere fa bene. E non solo fa bene, fa bene per tanti aspetti, Maurice. Fa bene al cuore, perché uno respira di più, eccetera. Fa bene agli addominali e glutei, esatto. Quindi gag, addominali, glutei, gambe, insomma. Se uno ride, fa bene questo. Quindi che vogliamo dire? Ridere.
Ridete di più.
Ridete di più.
Ridete di più.
Ridete di più.
Incazzatevi
di meno. Ridete.
Soprattutto per gli addominali, adesso a parte tutte le altre cose, anche il rilascio anche di sostanze di cui ora non ricordo il nome, però...
Se invece che fare i piegamenti in palestra basta con una risata, lavorate sui addominali lo stesso, esatto. Fatelo, insomma, non vi costa niente. Abbiamo lanciato ai nostri fans questa cosa e adesso è il momento di farlo. Momento X Factor. Elisa, per favore, facci capire com'è la situazione, come siamo messi, com'è il quadro, intanto in generale. Questa edizione è bella, ti piace, non ti piace?
Meno rispetto agli altri anni, però attenzione. Quando io personalmente prendo a cuore un programma non lo abbandono, perché un'edizione è peggiore delle altre. L'ho fatto solo col Grande Fratello, perché lì veramente erano stati toccati livelli proprio bassissimi.
Lì eravamo rotolati parecchio, esatto. Parecchio in forma, rotolati.
Siamo al quarto live, c'è una giuria varia, l'immancabile Mara Maionchi, che ha fatto delle scelte, a mio parere, derivate da un'esperienza musicale pari a zero, che però mi piace comunque dire che io spero vinca uno dei concorrenti di Mara Maionchi. Mi sono schierata, Eugenio Campagna, io sono con te, mia sorella anche.
E questo è importante.
Che tu abbia il nostro sostegno, perché l'anno scorso Anastasio ce l'aveva e ha vinto. Ora, coincidenze, io non credo. E poi abbiamo una Malika Iane molto professoressina, ovviamente preparatissima, che però insomma sconta un po' questo suo lato del carattere molto tagliente di tanto in tanto, esigente soprattutto, che ha la squadra degli under maschile, e un grande Samuel De Subsonica. Cioè, ragazzi, Samuel De Subsonica è un giudice con una cultura musicale molto molto valida.
E c'è da capire, questa non è Samuel stata una bella sorpresa.
Esatto, sì, a me personalmente piace molto. Ai gruppi, i suoi gruppi sono arrivati intatti, scusate lo spoiler, al quarto live.
Va bene così.
E no, lui è molto forte. E poi infine Sfere Basta, che a me non piace, ma neanche sforzandomi. Che ha però delle ragazze molto brave in squadra, tra cui Kimono, che Sofia, che potrebbe essere
chi? Maurice, chi?
Kimono, nome d'arte.
Kimono.
Una voce delicatissima, che potrebbe arrivare in finale, ma vincerà comunque Eugenio Campagna.
Eh, Va bene, questo quadro ci è piaciuto molto, no, di X Factor. Tu lo segui X Factor?
No, non lo seguo.
E perché?
Io le reti Mediaset le seguo quasi niente.
Ah, però è su Sky.
È su Sky.
No, no, io anche la televisione Sky non c'ho Sky, quindi non lo seguo.
Non mai...
Per chi non ha Sky, il venerdì lo fanno la replica su canale 8.
Quindi Maurice, ti tocca. Canale 8 venerdì la
dopo Papi, dopo Guess My Age.
Ti tocca. Quindi oramai è fatta. Va bene. Noi ci fermiamo, mandiamo un altro pezzo musicale che in questo momento non sappiamo qual è, ma sicuramente dalla regia vi daranno la musica più bella che gli Irradiati abbiano mai scelto.
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
Tornano gli Irradiati per parlare dell'attualità, e l'attualità a noi, ai noi, insomma, è piena di cose che non ci fanno grosso, insomma, non sono giornate piovose anche da tutti i punti di vista. Parlando di eccessiva pioggia, eccessivo scirocco, eccessive acque alte in laguna, Maurice, Venezia, 1,80 m di acqua alta, e, insomma, un po' di polemiche per via di incurie, mose, opere mai finite, opere che poi una volta finite non si sa se saranno valide, manutenzione mancata in anni e anni, insomma, che dire di questa situazione che si è creata a Venezia?
Beh, l'acqua alta Venezia, che ha raggiunto i 187 centimetri, non la faceva dal 66.
Sì.
Dal 66. E sono 53 anni sono passati. E non è che ci sta un po' di tutto su questa cosa. La mancanza delle strutture. Delle strutture, infrastrutture, sovrastrutture, la mancanza del potenziamento della finitura del MOSE, ci sono un sacco di fattori che hanno determinato questo evento dell'acqua alta a Venezia.
Io ho sentito un'intervista pochi giorni fa dell'ex sindaco Massimo Cacciari, dove diceva che comunque i soldi sono stati buttati tutti nella direzione del MOSE e si è abbandonato quella tradizione centenaria, millenaria, che era la centenaria, via. Della manutenzione ordinaria quotidiana dei canali e della laguna stessa ad opera delle persone, perché quella era comunque una fonte di sicurezza per la laguna, insomma, una manutenzione quotidiana da parte di tutte quelle persone che ci operano, insomma, che ci lavorano. Le risorse sono state destinate in un'opera che avrebbe dovuto avere un altro ruolo, come quello del MOSE, ma non la manutenzione dei canali, della palude, della laguna, insomma.
Non prendersi cura dei canali a Venezia.
Sì.
Soprattutto perché ho letto che questa imponente alluvione ha rovinato anche le opere della Basilica di San Marco.
Sì, la cripta di San Marco è completamente allagata. Completamente allagata, ma quello che spaventa di più è già la precaria condizione comunque di Venezia in generale, perché è una situazione comunque precaria.
Molto critica.
Molto critica, e insomma, eventi di questo tipo possono succedere, come vediamo, più spesso che non in passato, perché le acque alte ci sono, e se non si va in una direzione come appunto la salvaguardia quotidiana, costruire le grandi opere sì, è sicuramente utile, ma è utile forse altrettanto un'azione quotidiana a tutti i livelli, insomma, rispetto
capillare.
Certo, è così.
Anche perché una cosa come Venezia ce l'abbiamo noi.
No, quanto è bella Venezia.
È bellissima Venezia.
È una cosa allucinante.
Non ci vivrei mai, ma è bellissima.
Ma io ci vivrei tantissimo.
Io no, troppo. Quando mi hanno detto come fanno per andare a fare spesa, io cambio i supermercati e no.
Col barchino.
Sì, no.
Ma più che Venezia città, guarda, noi irradiati danno questo consiglio che lo sanno tutti. La laguna veneta è meravigliosa,
sì, sì,
è un universo da vedere. La laguna veneta che finisce con la laguna di Grado, ma ci sono delle cose che sono veramente col delta del Po, ecco, è tutta un'area forse un po' triste se vogliamo, però meravigliosa.
Abbiamo appena dipinto un quadro di Canaletto a parole.
È vero, è vero. E non ne siamo assolutamente silenzio. Io sono un grandissimo fan di Canaletto, ecco, come vedi non me ne ero accorto.
I vedutisti.
E è venuta fuori, Maurice, che dire? Come quale può essere il consiglio che gli irradiati danno ai veneziani?
State attenti.
Ma
non bagnatevi i piedi.
No, questo si bagnano comunque, perché Venezia è una città che è proprio sull'acqua, c'è il Golfo di Venezia, di Mestre, lì. Diciamo, veneziati, siate più curanti della vostra città, delle vostre opere, delle vostre strutture.
Gli auguriamo anche tanta fortuna per gestire questa emergenza attuale.
Sì, assolutamente. E tra l'altro gli irradiati vi lasciano con una perla che gira una foto di due turiste orientali con l'acqua fino alla cintola, però le buste di Louis Vuitton
salvate
sopra la testa.
Furbacchione.
Quindi diciamo, andiamo avanti così, che dire, andiamo avanti così. Per forza. Va bene, noi siamo ovviamente solidari con i veneziani con tutte le persone che non se la passano bene causa meteo, come quelli di Matera, come esatto, insomma in Puglia, eccetera eccetera. Il Mediterraneo però, ragazzi, organizziamoci, come disse quello, perché nei prossimi 10, 20 anni, 30 anni il Mediterraneo, e il Mediterraneo sta cambiando la sua conformazione, non per colpa sua, diciamolo. Va bene? Gli Irradiati vi salutano, vi ringrazia Paolo che non c'è, Salvatore che non c'è, Enrico che non c'è,
Riccardo
che non c'è, vi ringrazia invece
Alice
che c'è,
Morris
che c'è e Simon che c'è. Ringraziamo anche Radiofonica, ringraziamo l'associazione Madre Coraggio, ringraziamo la cooperativa Nuova Dimensione, e ascoltateci il più possibile. Questa canzone finale è la più bella di tutte e godetevela e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la redazione a cura di Simon
LAV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Talvo,
Riccardo Guardi Leone,
Maurice.
E anche questa è andata.
Come Maurice,
almeno non ci abbiamo i giornali da buttare via oggi.
Siamo a posto. Can I get your hand?